Che tragedia! A Serial K, episodio numero 5, le regole drammaticali. Serial K, le serie TV alla radio. Siamo arrivati al momento, uno dei momenti più alti di questa stagione di Serial K. Grazie per l'omaggio a HBO. Quando abbiamo detto siamo arrivati è partita di nuovo la sigla di HBO. E siamo in uno dei cerchi più ampi, più alti, in assoluto più in assoluto del nostro percorso dantesco, che è il dramma. Le regole drammaticali questa sera vi parlerà di un genere che più che essere è definito da quello che non è, in un certo senso, perché si fa fatica a definire che cos'è dramma, perché può essere dramma un action, può essere dramma un crime, può essere dramma un supereroe, può essere dramma quello che è successo ieri in Malesia, per esempio.
Io sto con Rossi.
Questa mano può essere vero e può essere dramma.
Esatto. Ma fino, diciamo, può essere anche un dramma, anche una comedy, in un certo senso, perché la definiscono come dramedy. È una stranissima zona grigia nella quale si racconta la realtà, e molto spesso, quando il dramma non diventa melodramma, lo si fa veramente bene. Non possiamo non citare alcuni titoli straordinari come Mad Men, appena concluso, Oz, Boss, The Newsroom e mille altri ancora, fino ad arrivare addirittura fino a Sons of Anarchy. Anche quello era un dramma, a modo suo. Perché, come vedete, il dramma può essere davvero, davvero tante cose. In diretta questa sera dal Teatro di Dioniso di Atene, Eschilo, Euripide e Diodoro di Sinope e il mitico, grandioso Sofocle, con la nostra Saffo, che purtroppo è a casa questa sera. Salutiamo Eugenia, che ha la tosse canina. La tosse canina. Salutiamo Eugenia Fattori di Seriangolo. Vi diamo il benvenuto alle regole drammaticali e a questo punto ci ascoltiamo il primo pezzo musicale della serata. Partiamo di nuovo con Serial K, siamo alla quinta puntata di questa stagione, le regole drammaticali. Ovviamente partiamo con The Newsroom, che sono le nostre notizie più fresche. La prima notizia sicuramente è dedicata a Netflix, è arrivata a Netflix qualche giorno fa in Italia, sembra che sia arrivata la Madonna, però chissà, cambierà qualcosa nel panorama televisivo, non lo sappiamo. Vediamo, Netflix comunque sicuramente un canale interessante, una piattaforma interessante, vedremo che cosa cambierà. Partiamo con il primo titolo della serata, che si chiama Blood and Oil. È una serie americana iniziata da qualche episodio, direi 4 episodi. C'era un'attesa pari allo sbarco sulla Luna per questa serie, perché ha un cast oggettivamente particolarmente interessante. Uno su tutti, torna Don Johnson in un grande momento seriale, dopo Miami Vice e poco altro, sinceramente. Torna Don Johnson alla ribalta, e chi interpreta J.R. in questa serie ispirata...
È un prequel.
Alla grande corsa al petrolio di inizio secolo, sostanzialmente, anche se in questo caso stiamo parlando invece di una corsa al petrolio contemporanea. Perché in Nord Dakota c'è stato il più grande ritrovamento di petrolio della storia degli Stati Uniti, torna la grande febbre all'oro nero, e questa coppia di così ragazzi, giovani, eccetera, cerca fortuna nel Nord Dakota, ma si deve scontrare contro la ricchissima famiglia Briggs, ed in particolare appunto con il suo patriarca, il potente corrotto Don Miami Vice Johnson, e sua moglie, la splendida modella Amber Valletta, e vari figli, ovviamente teste calde, eccetera eccetera. Il paragone con Dallas viene da sé, JR su Ellen è assolutamente scontato, però pare che il tentativo di ABC, di cui la serie è parte del palinsesto, fosse quello di riempire un pochino il buco di Revenge, che è stata super tagliate, che la gente invece un pochino rimpiange. Noi sinceramente molto, ma molto meno.
Anche no, diciamo.
Esatto. Il verdetto fino a questo momento è che si tratta di una soap opera e non di una serie. Una soap opera che non sa sinceramente nemmeno dove andare. Un po' Elon Wheels, un po' Dallas, un po' Revenge, un po' troppa roba, ma sicuramente troppa poca ciccia per fare un polpettone gustoso.
Volevo sapere, Blood and Oil è l'inizio della ricetta del sanguinaccio?
Esatto.
È quello.
Però è sempre, in questo caso è vegano, perché abbiamo detto ciccia zero. Voto 5, perché se vuoi fare JR fai Dallas a quel punto.
Altra serie di Newsroom, Kingdom, serie del 2014 di DirecTV,
serie che io ho amato moltissimo. Appena finita la prima stagione, hanno già rinnovato una seconda e una terza. Un motivo per vederla c'è Frank Grillo, che è un attore che noi amiamo alla follia, e quindi tutto quello che fa va visto senza se e senza ma. Tra l'altro Frank Grillo aveva interpretato un film da cui questa serie un po' si ispira,
proprio
che era
tutto,
Warrior.
Tutto.
Io ho visto tutto, anche i suoi filmini delle medie.
Chiamalo Sofocle, per favore.
Esatto, io sono Sofocle. Euripide, mi raccomando.
Tu sei Euripide questa sera. Mi piace di più.
Allora, dicevamo, Frank Grillo aveva fatto questo film che si chiamava Warrior, sulle mixed martial art, che noi vi consigliamo a mani basse perché è un film strepitoso, e questa serie sembra un po' presa da lì. E questa serie la potevano fare in mille modi diversi, veramente. È una serie sulle arti marziali, sulle palestre, sui lottatori, quindi potevano veramente buttarla in vacca e fare incontri ogni puntata con il boss finale di fine livello. Invece ci sono appunto
animali,
i lottatori, i pugni, le risse, tutto.
Scontri con animali?
Anche cani, orsi, grizzly, quello che vuoi.
Grilli anche.
Grilli, infatti Frank. E invece questi geni, secondo me, hanno fatto un'operazione molto rischiosa di buttarla non soltanto sulla tamarraggine, ma proprio sulla costruzione dei personaggi, quindi le solite famiglie disfunzionali, le vite sfasciate, le amicizie virili, però in un contesto veramente bello e credibile. Tutto funziona veramente bene, la serie si beve proprio come berresti una bella corona ghiacciata in un pomeriggio d'agosto.
Che era una corona, dipende da che cosa stai bevendo, potrebbe essere indigesta.
Potrebbe essere indigesta. Comunque, per concludere, per amare The Kingdom, anzi Kingdom senza il D, dovete un pochettino amare il mondo delle palestre luride che puzzano da scella e braga. Però, prescindendo da questo lato un po' nauseabondo, aspettatevi una serie tosta e non solo di cazzotti. Qui i veri cazzotti, quelli che fanno più male, sono quelli che tirano la vita.
Voto?
Il voto 8, perché c'è Frank Grillo, la famiglia, le bravissime, le mazzate. Insomma, che volete di più dalla vita?
No, infatti, assolutamente.
Tra l'altro la vita li tira sempre sotto la cintura.
Sotto sempre, bravo Giulio, mamma mia, questa sera. Ma tu sei Sofocle, Euripide? Chi sei questa
Giulio?
Sera?
Io sono Safo.
Ah, questa sera Safo.
Sì.
Partiamo con un altro titolo che ha coperto anche il nostro nuovo partner, che salutiamo e ringraziamo, che è appunto Seriangolo.it, questo blog di cui questa sera proprio che ufficializziamo la collaborazione manca la rappresentante, che è appunto Eugenia Fattori, ma tornerà alla prossima puntata. Anche Seriangolo l'ha recensita, e quindi andate a vedere anche la loro, a leggere anche la loro recensione. Ma questa sera la recensione in assoluto più emozionalmente coinvolta la fa Dodi Germano, perché Show Me a Hero, quanto ti è piaciuta?
È veramente tanto. È una miniserie di 6 episodi che è tratta dall'omonimo romanzo di Lisa Belkin. È andata in onda la scorsa estate su HBO ed era attesissima perché ha segnato il ritorno alla scrittura dell'autore di The Wire, David Simon, che è qui accompagnato da William F. Zorzi, con cui già aveva fatto coppia nella redazione del Baltimore Sun. Completa la batteria di cannoni la regia di Paul Haggis, che vanta vari meriti, fra cui l'aver diretto Crash, aver co-creato Walker Texas Ranger ed essere riuscito a lasciare Scientology senza rimanere sfigurato.
Cioè, aver co-creato Walker Texas Ranger è un merito.
Ma certo,
sì,
ma certo, ma
Walker
certo.
Texas Ranger, comunque, noi...
Ricordatevi che Chuck Norris ci ascolta.
No, ma poi lo vedo qua fuori che ci sta guardando. Sinceramente è un grande merito.
Ha già
ciao,
caricato
Chuck.
Il calcio rotante.
Ciao Chuck, ciao.
Comunque la storia è vera, a guardarla non ci si crede, ed è la parabola politica di Nick Wazicko, che nel 1987, prima da consigliere comunale e poi da sindaco, si trovò ad affrontare un'ingiunzione che un giudice federale rivolse alla municipalità della cittadona di Yonkers, stato di New York, al fine di attuare una desegregation, ossia la costruzione di 200 case popolari dislocate su vari siti. La popolazione bianca insorse e il provvedimento attuativo della decisione del giudice non riusciva a passare per mesi e mesi e mesi, perché
sei un po' tecnico,
cosa vuoi mai?
No, ma anche perché in quel momento
è perché non c'era Marino.
E lo vedrete
se ci fosse
nella serie,
stato Marino.
Tutto il mondo politico si pone di traverso cercando di portare a se stesso del consenso, sostanzialmente.
Sì, cioè questo giudice federale che minaccia la città sanzioni milionarie, e questi 3-4 consiglieri se ne sbattono letteralmente, si fingono i portavoce del malcontento, ma sono solo lì per la propria carriera. La serie è, come avrete capito, piuttosto complessa, però lo voglio dire, è meravigliosa. perché è un documento storico, politico e secondo me anche antropologico di un'importanza straordinaria per capire quanto sia stata profonda l'infiltrazione dell'ideologia dell'individualismo reaganiano nella società americana di fine anni Ottanta.
Caro Ronald, quanto ti abbiamo voluto bene.
Esatto, cioè qui siamo tra l'altro in una comunità democrat, perché lo stato di New York è tradizionalmente democratico, ma anche qui il senso del bene comune è completamente perso di vista e abbiamo una società disposta alla rovina pur di difendere l'interesse dei ceti più abbienti, perché questi sono convinti che le proprie istanze siano giuste a prescindere e alla fine prevarranno.
Quindi una società marcia.
Marcia.
Quindi un deserto della ragione, nel quale diventa un eroe chi, come Nick Wasiczko, semplicemente prova a svolgere la sua funzione
come,
pubblica.
Comunque come pronuncia lui questo cognome polacco?
C'è un perché.
Don Matteo del resto.
Sì, oppure saranno state le elezioni di quest'ultimo weekend, esatto. Vabbè, vediamo.
Comunque attenzione, non tutto è oro quello che luccica, perché il titolo Show Me a Hero è solo la prima parte di una frase di Francis Scott Fitzgerald che finiva con And I write you a tragedy, cioè ti scriverò una tragedia.
Perché che è anche il tema di questa serata, esatto, ovviamente,
perché
ricordiamolo.
Anche un animo nobile come quello di Wasiczko non riesce a rimanere immune dal marcio della politique politicienne e finisce triturato in questi ingranaggi perversi.
Però se David Simon in tutto questo è il solito maestro nel...
La capacità di allargare lo sguardo, esatto. Perché anche qui non è solo il consiglio comunale di Yonkers, ma
Yonkers le patatine
sono quelli lì, sì.
Yonkers,
quelli che ti lasciavano,
sono stati distrutti.
Sì.
Io adoro.
Lasciavano, sì, distrutti dai Fonzis, poverini, però comunque dicevamo, Simon ci mostra anche i destinatari degli effetti devastanti dell'egoismo WASP e ci racconta in una maniera che non è mai pietistica quattro storie di donne, tre nere ed un'ispanica, che vivono relegate nei quartieri ghetto di Yonkers.
Infatti una delle cose belle di Show Me Hero, che è proprio tipica di Simon, è proprio quella di riuscire ad allargare lo sguardo e di non prendere una posizione rispetto all'ideologia.
Esatto.
Quindi come in The Wire vedevamo i buoni e i cattivi e ognuno aveva le proprie ragioni e i propri bisogni, così anche qua. Alla fine, certo, i WASP bianchi sono degli stronzi.
Le teste
però
di cazzo sono teste di cazzo.
Un
qua,
pochettino, cioè, vedi anche il loro punto di, esatto, vista, con i loro occhi, e capisci un pochettino più della vita vera. Quindi questo è un grande merito in una serie così politica come questa.
Il cast è veramente perfetto, perché il protagonista è Oscar Isaac, che ha uno sguardo naturalmente malinconico, perfettamente azzeccato. Alfred
tra
Molina.
Una riga dei capelli notevole,
sì,
oggettivamente notevole.
Davvero. Alfred Molina, che era stato Diego Rivera in Frida, mi era piaciuto moltissimo lì, il film fa un po' così.
È stato anche il nemico di Spider-Man, esatto, in qualche Spider-Man che non ricordo.
Poi
c'è Octopus, vero Bebe?
Sì, sì.
Terrificante.
In Spider-Man 2, di Raimi.
Qui è il consigliere Hank Spallone, grettissimo, e lui è perfetto, ha il physique du role perfetto.
Con uno stuzzicadenti,
esatto,
ciao.
Esatto, meraviglioso. Risorgono dalle ceneri Jim Belushi, Winona Ryder, e poi avevamo anche il nostro poverone della settimana scorsa, Joe Berntal.
Un uomo in canotta.
Fa la sua figura qua. Poi arriva anche Clark Peters alla quinta e ci si inginocchia.
E sulla musica cosa abbiamo da dire?
Ah, che è praticamente un best of di Bruce Springsteen.
Che questa sera non ascolteremo.
No, esatto.
L'abbiamo già sentito.
Ah, è vero, era in sotto.
Tornerà.
E la sigla dell'episodio conclusivo affidata a Steve Earle, che era stato anche lui nella colonna sonora di The Wire, aveva anche interpretato The Wire, Tremé. Insomma, grande serie.
Allora, voto, prima di ascoltarci il nostro prossimo pezzo musicale, messo su come sempre dal nostro Eschilo Giulio Muratori.
Simon non ha sbagliato neanche questa volta, il voto è 9.
Perfetto. Partiamo con il nostro momento Kevin Bacon e partiamo con una straordinaria sorpresa qui a Serial K, la sigla di DFR cantata live dal nostro ospite della serata, Dodi Germano, cantante dei Fidge.
I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created outlasted my last breath. My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew. And when he died, his widowed bride met your daddy and they made you. I have only one thing to do, and that's to be the wave that I am and then to sink back into the ocean. I've only one thing to do, and that's to be the wave that I am and then sink back into the ocean. I've only one thing to do, and that's to be the wave that I am and then sink back into the ocean. Sink back into the O, sink back into the ocean, sink back into the O, sink back into the ocean, sink back into the ocean.
Beh, insomma, io non so se le trovate molto, ma molto spesso delle trasmissioni che parlano di serie TV in cui vi cantano le sigle live.
A cappella.
A cappella, tra l'altro, senza battute.
Anche senza mutande.
Anche senza mutande. Grazie Dodi, sigla di DFR.
Ma prego, un piacere, come sempre.
Una sigla bellissima. Dodi, come sapete, è il cantante di Fidge. Questa sera è nella doppia veste di co-conduttore di Serial K e di ospite in quanto cantante di Fidge. I Fidge, ricordiamo, usciranno nel 2016 con un nuovo disco. Ce ne parlerà a,
sì,
suo,
a
tempo,
suo tempo. Quando,
a suo tempo.
Quando sarà il momento.
Che cos'è The Affair? The Affair è un'altra serie di Showtime, partita nel 2014, seconda stagione in corso, premiata con due Golden Globe, miglior serie drammatica, miglior attrice Ruth Wilson. La storia: Montauk Hamptons, il posto dove fanno le vacanze i ricchi di New York. La famiglia Soloway, scusate, è composta da Noah, che è un insegnante con velleità di scrittore, con questa velleità di intellettuale in generale, Ellen, che è titolare invece di una boutique, e i loro quattro figli.
Una merceria.
Al ristorante Lobster Roller lavora Allison, una local con una tremenda tragedia familiare alle spalle, che sta sognando la solidità del rapporto con il marito Cole. Allison e Noah si conoscono, si frequentano,
mamma,
e si innamorano.
Quanto è complicata.
Per davvero, ed è ovviamente un casino.
Ma
Dodi,
che ancora la solita storia di corno, oddio, non ci possiamo amare, ma alla fine,
oddio,
ci amiamo.
Oddio, che roba!
No, no, o meglio, non proprio e non solo, perché il racconto di questa liaison è la trasposizione per immagini degli interrogatori di Noah e Allison a seguito di un omicidio, e dove i fatti esposti secondo le versioni dei due protagonisti presentano spesso delle incongruenze clamorose. Saranno semplici dimenticanze, reticenze, o forse l'uomo e la donna vivono diversamente la stessa realtà? E la bietola, a quanto ce la fate?
No, meno male. Dovremmo farci sponsorizzare col diretti comunque.
Esatto. Comunque, niente da dire, perché qui Sara Trim e Agai Levi, che già erano stati creatori di In Treatment, hanno avuto una bellissima trovata.
Che tra l'altro, grandissima palla In Treatment.
Non sono d'accordo, ma vado avanti.
Ma Giulio ce l'ha con In Treatment, Fin da subito proprio.
Da spettatore ti ritrovi spiazzato da questa trovata. Devi prestare attenzione alle varie discrasie presenti nelle ricostruzioni dei personaggi, però è un escamotage che permette anche di colmare gli spazi e raccontare quello che succede quando i protagonisti sono separati. Il risultato: la prima stagione una bomba, la seconda presentava un rischio di ripetitività, tipo, non so, di due dischi degli Oasis a caso.
E invece adoro gli Oasis,
ecco. È vero. Vabbè. Mi piacciono gli Oasis a Giulio.
I primi due,
si sente nella selezione che mette, si sente.
What's the story? What's the story piace anche a me, dopo vabbè. Gli autori comunque sono nati all in, hanno esteso il racconto multiprospettico anche al punto di vista dei coniugi traditi. Il progetto quindi è molto ambizioso e ci riserviamo il giudizio a fine stagione. Altra serie non da vedere così distrattamente, cioè c'ho un'oretta, me la guardo, poi torno a fare le mie cose. Molto complessa, dialogica e indaga sentimenti profondi. Ha una componente crime che però è soltanto uno sfondo sulla complessità di una storia d'amore che per sopravvivere e compiersi deve passare attraverso dolore, sofferenza e lacrime. La serie americana, i due protagonisti entrambi britannici. Uno è il nostro Kevin Bacon di Giornata, Dominic West, McNulty di The Wire, ed era anche stato Hector Madden in The Hour, che è una perla che vi consiglio di recuperare. Poi c'è Ruth Wilson, che, come abbiamo detto prima, ha vinto il Golden Globe e meritatamente. C'è Joshua Jackson, cioè quello di Dawson Creek.
Sì, c'è qui. Pesi praticamente.
Pesi, segnato.
Che poveretto, non se la poteva mai
fare. Anche Fringe, poverino.
Esatto, l'abbiamo mi hanno detto dalla redazione di Serie Angolo che anche lì continuano a chiamarlo Pesi, quando fanno le loro recensioni. Non
poi
ce la farà mai.
C'è Maura Tierney, che era Abby Niar, e John Doman, praticamente la nemesi di Dominic West, che vi ricorderete in The Wire, era quello che faceva sempre le lavate di capo a McNulty. Qui è il suocero di Noah Soloway, lo considera un incapace fallito e davvero...
Ci sono, non ha torto.
Ci sono state un po' di divergenze sul voto finale, perché Sofocle e Euripide qui non sono d'accordissimo. Sofocle?
Io sono ancora sull'otto, vediamo se svacca la seconda stagione, però per me è ancora molto valido.
Invece Euripide?
Euripide da... tra il 6 e il 7, perché l'idea del format è molto bella ed è molto particolare, non ve lo spoilero, però una volta che hai scoperto un po' il barbatrucco, tutto ruota un po' lì attorno e due stagioni cominciano a diventare
sono
troppe. Probabilmente arriveranno a 5 e quindi anche no.
qua, però... dibattiti qui al teatro di Dioniso, di Dioniso quasi con grandi dibattiti.
Però la prima è bella, la prima la salvo.
Invece entriamo così a gamba tesa nella nostra sezione, rubrica dedicata alla divanata della serata, e questa volta, se l'anno scorso si era guadagnata un po' di punti, devo dire che con la terza stagione di quest'anno la serie Orange is the New Black, serie originale di Netflix, perde qualche punto e viene retrocessa alla divanata, il che non significa che è una serie da non guardare, anzi, a mio parere personale, di chi ero io?
Vabbè, ma è la versione
Eschilo.
È la versione dietro le sbarre di Grey's Anatomy. Scusate.
È la versione dietro le sbarre di Grey's Anatomy, non sono d'accordo. No, è una serie da vedere, da non perdere. Orange is the New Black è davvero una delle serie che mi hanno divertito di più in questi ultimi, in queste ultime stagioni. Siamo arrivati alla terza stagione, 39 episodi, la quarta partirà a giugno 2016. Ispirata veramente al libro My Year in a Woman's Prison di Piper Kerman, la storia è della protagonista della serie Piper Chapman, che nel suo passato organizza ed è protagonista di un traffico di droga internazionale. 10 anni dopo viene accusata e arrestata per questo reato perché la sua amante del tempo, Alex Voss, la denuncia durante il processo. Lei è una borghese proveniente da una famiglia molto ricca newyorkese e deve imparare a vivere all'interno di questa prigione. Qui sta la chiave del tutto, non immaginatevi Oz, assolutamente, è una galera per reati minori dove le donne convivono amabilmente, non è una serie violenta, è una commedia a toni qualche volta dark, qualche volta drama. E sulle
un po' da Rai 2,
no,
un po' da Rai 2.
Da Rai 2 sulle dinamiche di... sì, su Rai 2 la voglio vedere una serie con le lesbiche, la voglio proprio vedere. È una serie in cui l'omosessualità è presentissima, perché è una serie di donne che convivono all'interno di un ambiente chiuso,
e quindi deve essere per forza presentissima.
No, beh, in quel caso è presentissima ed è valorizzata, è trattata in una maniera estremamente delicata, interessante e anche molto spesso divertente. Assistiamo allo svolgersi all'interno del carcere delle vicende che normalmente farebbero parte di una società di donne in generale, però il tutto con l'intermezzo di direttori corrotti, completamente fuori di testa, guardie malate di mente, gente fuori completamente da un punto di vista testosteronico, sia maschili che a modo loro anche femminili, però il tutto lavorato con una leggerezza straordinaria, con una grande capacità narrativa che a me personalmente non mi permettono di staccarmi. Quando io inizio sono sempre un po' titubante, poi appena passo dalla prima puntata alla seconda non riesco a fermarmi. Piper è uno di quei personaggi alla Meredith Grey che, se deve fare la cazzata, la fa, e quindi dopo un pochino la odi. Alex Voss, Laura Prepon, che è la sua compagna, insieme a lei gestisce questo tran tran sentimentale, che però non è oggettivamente il solo fulcro della storia, perché il vero fulcro della storia sono i gregari, sono tutte le persone che girano intorno a queste due protagoniste, e sono persone che lentamente imparate a conoscere nel corso delle puntate, perché l'artificio narrativo è il flashback. Ogni volta che c'è una puntata vengono individuate uno o due protagoniste di una puntata, appunto, e ne viene narrata la storia, viene narrato il motivo per cui sono fatte così, soprattutto perché sono in carcere.
Siamo fatte così.
Non sappiamo quindi subito perché le persone si comportano in una determinata maniera, è come se le conosceste lentamente. E in un certo senso questo è un fattore che da un lato crea un grandissimo coinvolgimento emotivo ed è anche divertente, dall'altro chiaramente alla terza stagione inizia a mostrare la corda, soprattutto questa terza stagione dove oggettivamente la narrazione è andata un pochino per i campi. Io non l'ho molto amata, ci sono delle cose, delle scelte estremamente discutibili, soprattutto il finale è veramente imbarazzante. Siamo alla frutta forse. Una piccola curiosità, ne avevamo parlato anche l'anno scorso ma ve la vogliamo ripetere perché è divertente: una delle autrici della serie, felicemente sposata, ha mollato il marito perché durante la realizzazione della serie ha iniziato una relazione con Samira Wiley, che interpreta la tenera Poussée.
Seriando... è il terzo fratello Wachowski.
No, non è il terzo fratello Wachowski.
Da che mondo è mondo, una serie in carcere, cioè l'unico soggetto è la fuga.
È la fuga.
Qui invece
è un po' come la diga.
Esatto. Viva la fuga.
È un po' viva la fuga. E anche Seriangolo ci hanno raccontato, e vi invitiamo ad andare a vedere sul loro sito, come la terza stagione li abbia sostanzialmente delusi. A me ha deluso molto, tant'è che passiamo da un 8 che davo l'anno scorso abbondante ad un 7 di quest'anno, anche se Crazy Eyes, che è Uso Aduba, è una delle migliori attrici che si siano viste sulla scena televisiva negli ultimi anni. Andatevela a vedere, l'unica attrice che ha vinto vinto un Grammy, un Emmy Award, non un Grammy, scusate, un Emmy Award, sia come parte comica che come parte drammatica, ma nello stesso titolo.
Però siamo andati in fuga dal voto alto.
Siamo Tommaso, andati un pochino in fuga. È come se si fosse creata una diga intorno. Beh, no, niente, ci ascoltiamo un po' di musica. Giulio si è talmente divertito che si è scordato il pezzo.
È basito dalla fuga.
È basito. Torniamo in diretta qui da Serial K e torniamo alla grande, perché questa sera, per le bravissime, i poveroni, una delle rubriche che in assoluto amate di più, parliamo di una coppia d'oro che ci invidiano in tutto il pianeta e fortunatamente in questo caso possiamo dire che è italiana.
È roba nostra,
la difendiamo, la sosteniamo
e la promuoviamo.
Grazie. Parliamo di Gabriel Garco e Manuela Arcuri. A voi.
Grande, Gabriel Garco.
Parlano da soli in realtà, non è che c'è bisogno di dire. Però...
Tra l'altro sono stati coppie anche nella vita. Comunque, Gabriel Garco è un mito. Al secolo Dario Oliviero. Non si sa bene neanche quando sia nato. C'è chi dice a Torino nel 72, c'è chi dice a Gerusalemme nel 74.
La questione, Bebe, è che non si sa quando è morto, ma è già morto però.
È impagliato e lo muovono con i fili. Però è un personaggio mitico ed eroico. Il suo nickname pare derivi addirittura dal cognome materno Garchio. Comunque, insomma, è 1,90 m di manzitudine sopraffine. Pura carne italiana. Nel 90 ha vinto il concorso di Mister Settimo Torinese e sti cazzi, direi anche, e l'anno successivo il titolo del più bello d'Italia, subito portato di Lele Mora, carabiniere, quindi insomma the sky is the limit. E ha sfiorato le nozze con Eva Grimaldi e, voglio dire, non so se gli è andata bene o male, e si è fidanzato con l'Arcuri. Insomma, tutte ste donne, ma in una recente intervista al settimanale Oggi, quindi grande periodico, Garco, rispondendo a nessuna domanda, ha dichiarato: non sono gay. Comunque, insomma, tra le sue infinite apparizioni e ruoli fondamentali, vogliamo ricordarne tre. Il calendario di Max del 2002, in cui appariva in tutta la sua nudità scultorea, la voce dell'edizione italiana del videogioco Prince of Persia, dove era doppiato.
Ricordiamo, esatto, però era quello il primo. Che non aveva voce.
E poi soprattutto la partecipazione come Tedoforo alle Olimpiadi Invernali di Torino. Insomma, Garco ha lottato per anni contro i pregiudizi e pensate, appunto, come dicevo prima, all'inizio lo doppiavano addirittura. Poi finalmente, nella grande e mitica serie di cui vi parlerà più tardi il nostro relatore Tommaso Gavioli, L'onore e il rispetto, ottiene consacrazione e premio. E quindi parteciperà a tutti i salotti della De Filippi. L'Arcuri, molto velocemente, sapete tutti chi è, sulla pagina di Wikipedia c'è tipo un elenco sterminato, tipo elenco telefonico di calendari scollacciati, a partire dai fotoromanzi di Sporcaccioni quando faceva 17 anni. La nostra Arcuri ha una bellezza veramente prorompente, al punto che il lungomare di Porto Cesareo si è fregiato di una sua statua nuda a grandezza naturale, che è stata molto apprezzata dai pescatori locali, forse un po' meno dalle mogli. Infatti è stata rimossa nel 2001 per poi essere ricollocata nella posizione originale dopo un importante intervento di restauro alle Natiche. Giuro, l'hanno restaurata alle Natiche. E è finita in un giro di intercettazioni legata a Berlusconi.
Non dirlo.
Ma noi difendiamo, perché in realtà lei voleva cercare di aiutare il fratello a entrare in uno sceneggiato Mediaset, quindi è anche votata
Paolo
la
Berlusconi.
Famiglia.
Perché adesso si chiamano sceneggiati Mediaset, perché sai, ormai siamo arrivati ad un momento di tale pulizia del linguaggio che va bene.
Cioè, voleva far entrare Paolo Berlusconi nell'onore e rispetto.
Comunque, cosa non si fa per la famiglia?
Voto 8 alla coppia, 4 a testa. E siamo stati generosi.
Beh, guarda,
non gliel'ha mai dato nessuno.
Soprattutto parlare di testa.
Ma sono in tre loro, perché l'Arcuri ne ha due. Comunque, siete tutti Terranova, questa sera invece, come spesso capita, però questa sera in particolare vogliamo evidenziarlo, si collega a Bravissime Poveroni, perché parliamo di una serie italiana finalmente. Inauguriamo le serie italiane di quest'anno e parliamo dell'Onore e il Rispetto, parte quarta. Contenti?
Ta-da!
Contentissimi.
Sì, contentissimi. Vai.
Si è appena conclusa la quarta.
Era silenzio assenso.
No, certo. Ma era assolutamente l'effetto voluto, perché c'erano Dodi e Bebe che mi stavano guardando per dire: ma stai serio oppure no? Finisce da qualche giorno, credo che sia finita, non è molto professionale, questo piccolo capolavoro della televisione italiana. Fortunatamente stiamo partendo già con le riprese della quinta stagione, che saranno a maggio, verranno proiettate poi dopo in televisione, proiettate in televisione nel maggio del 2016.
Le fanno in Super 8, mi hanno detto.
Diciamo, forse la girano a Torino. Se siete da quelle parti, ci state
torinese,
ascoltando.
Perché...
O a Settimo, esatto, non è detto.
Ah, ma che ritorno alle radici, bellissimo.
se siete da quelle parti, prendete la macchina, vedete il set e accelerate assolutamente. Io ci ho provato a mettere giù la storia di questa minchiata allucinante, non ci sono riuscito.
Perché è cresciuto il botulino sugli zigomi.
Non si dice allucinante in radio, eh?
Non si dice allucinante, no, perché io sono andato su Wikipedia, ma continuavo ad avere la faccia di Gabriel Garco gonfio che mi distraeva. E allora a quel punto ho detto, vabbè, la facciamo proprio strabreve. Tra l'altro la pagina di Wikipedia è in mano ai fan, quindi è una roba devastante. E allora ho detto, vabbè, andiamo un attimo a fare qualche citazione di qualche giornalista che viene pagato, giuro, viene pagato per dire queste cose.
No, è impossibile.
Giuro.
No.
Ci salutiamo, ringraziamo un certo Francesco Canino che scrive, signore e signori, su Panorama, che dice... Parte la stagione della fiction dell'ammiraglia Mediaset, che cala in apertura di stagione un asso di peso, ovvero L'onore e il rispetto parte quarta, che vede tra i protagonisti Gabriel Garco e Laura Torrisi.
Chi è?
tra le new entry del cast, qui sto leggendo, ci sono anche Lina Sastri. Cioè, ragazzi,
no,
Lina Sastri.
Una grande attrice.
Lina Sastri fa L'onore e il rispetto. Cioè, dal teatro napoletano di grande qualità. Vabbè, lasciamo stare. Massimo Venturiello, Eric Roberts,
fratello di Giulia.
Barbara De Rossi e Stefano Dionisi. Oltre alle consuete... Altre virgolette. Oltre alle consuete scene di nudo, Garco ironicamente le chiama la tassa dei pettorali. Qua sono ancora in lettura, eh? In questa edizione non mancheranno quelle decisamente spettacolari. C'è molta azione, anticipa l'attore a Sorrisi e Canzoni, edicola questa settimana. Ci sono scene con elicottero e io che mi arrampico mi butto da un grattacielo. Ma magari, cazzarola, ma magari! E poi cito altri giornalisti. Garco, al di là delle capacità recitative, ha raggiunto con questo personaggio un fascino tale da diventare fonte di ispirazione per i prediciottesimi.
Vai.
Per i prediciottesimi. Fate un giro su Google, mettete prediciottesimi e guardate di cosa stiamo parlando. Altre virgolette. Onore e rispetto parte quarta non delude le aspettative di coloro che vogliono vedere proprio quello stile narrativo, fatto di scene d'azione, altre di sesso, parolacce e dialoghi che, se non sono proprio come quelli di True Detective, riescono comunque a diventare citazioni.
Per cortesia, basta!
L'ultima!
Basta!
L'ultima! Questa poi è la mia preferita, perché è veramente la mia preferita. C'è da dire che L'onore e il rispetto, per quanto criticato e preso in giro, ha mantenuto una coerenza narrativa e stilistica che gli fa onore. Non c'è l'intenzione di migliorarsi o di dimostrare uno spessore.
Ah, quella no, quella va pro no. Ma
non c'è dimostrare uno spessore che non si è mai voluto avere, ma solo la volontà di soddisfare la sete del pubblico di scene che altrimenti non vedrebbero da altre parti.
E te credo.
Anche The Kingdom più o meno.
No, ma rendiamoci conto. Questa è la televisione italiana, questa è l'ammiraglia di Mediaset. Voto zero, ovviamente, no comment. Ascoltiamoci un altro pezzo musicale e poi finalmente iniziamo a parlare
di
un altro po' di titoli seri. Grazie Gabriel, grazie Manuela. Abbiamo
Damien Rice sotto, ragazzi, senti che bello.
Beh,
che bello.
Prima avevamo il Mazzy Star, quindi
ma infatti...
stasera seratona. Giulia ha appena detto, siamo dentro, come dicevamo sempre la settimana scorsa. Questa sera, allora, innanzitutto ricordiamo che potete scriverci su diretta@radiocittadelcapo.it, potete scriverci attraverso WhatsApp e messaggi allo 051 24 19 10, perché ricordiamoci che siamo in diretta da Radio Città del Capo, non lo diciamo mai. E soprattutto ricordatevi che dovete, proprio è un elemento di necessità della vostra esistenza, andare sulla nostra pagina Facebook, che è www.facebook.com/serialkonradio.
Mettete i vostri amici,
mettete tutti i like che riuscite, mettete tutti i like, i commenti, più di uno a testa, fate quello che vi pare, perché noi adesso vi diamo i nostri consigli e questa sera sono veramente consigli magnifici. Partiamo con Rectify, una serie splendida di Sundance TV di cui ci parla Dodi e che, insomma, avvierà un certo tipo di conversazione.
L'ha creata Ray McKinnon, dico Deadwood, dico Reverendo, e chi vuole capire capisce. Rectify è partita nel 2013 e si è appena conclusa la terza stagione l'estate scorsa ed è stata rinnovata per una quarta che a quanto pare sarà quella conclusiva. Ora, cosa fareste voi se, imprigionati per 19 anni nel braccio della morte, 19 anni, Accusati di aver stuprato e ucciso la vostra fidanzata sedicenne, vi liberassero all'improvviso con due pacche sulla spalla e uno scusa, ma il DNA trovato sul corpo della vittima pare che non fosse il tuo.
Io mi farei una birra.
Anch'io. la prima cosa che faccio proprio è quella, esatto. Sicuramente.
Come poi... sarebbe il vostro mondo nel 2034 dopo che avete passato la maggior parte della vostra esistenza dentro quattro mura, certi di non aver fatto nulla ma essendo incapaci di dimostrarlo?
Marge! sarebbe come quella come del pensionato lassù di Pinco Pallo, Vergate, esatto. O come cavolo si chiama, esatto. Che appena vedo uno gli spara a vista, oppure sareste tranquilli e vi fareste una birra come noi?
Ecco, Rectify comunque si pone queste domande. Daniel Holden, Aiden Young, ruolo della vita, torna a casa nella Georgia profonda, non è quella di The Walking Dead, da uomo libero e deve ricostruire se stesso, i suoi effetti e il suo mondo.
Però lui è un po' uno zombie, eh?
Sì, un pochino sì.
sì.
Però deve ricostruire solo il suo di mondo, perché quello degli altri è andato avanti. Quelli di chi gli vuole bene, per esempio la madre si è risposata, e anche quelli che sono ancora convinti della sua colpevolezza e fanno di tutto per rispedirlo dietro le sbarre. Sono due fazioni che Daniel si trova anche a fronteggiare in famiglia e sono evidenziate nei personaggi di Teddy Jr. e della moglie Tony, che è bravissima, Adelaide Clemons.
Attenzione a dire bravissima, eh?
Sì, in questo caso no, è a livello attoriale. Daniel Holden per il pianeta non esiste e non è mai esistito, il pianeta non esiste per lui. È una cosa già vista? Sì. È una cosa fatta così bene? L'abbiamo vista poche volte.
Sì, l'abbiamo vista ad esempio in Transparent, che è una serie simile anche se diversa per tematiche. Là si parlava di identità sessuale, qua si parla di pena di morte. Però insomma al centro di entrambe le serie, dal momento che stiamo parlando di serie drammatiche, c'è sempre l'uomo e le motivazioni, il dramma dell'esistenza e della vita, i confini tra il bene e il male, l'esistere o lo scomparire, insomma... Il Rectify è una di quelle serie in cui il protagonista inizia a guardare il paesaggio, guarda una foglia, un raggio di sole, si rinnamora della vita perché insomma ha passato 19 anni chiuso dentro una gabbia e tutto quello che vede una volta uscito lo sconvolge. Insomma, immaginate dopo 19 anni uscire, all'epoca c'era forse l'intellivision, oggi abbiamo il wifi, la modernità, i cellulari, insomma non si capisce proprio più nulla. E la cosa che sconvolge Daniel è il fatto che non, a differenza nostra magari non va a birra e a donne a farsi delle birre e via dicendo, ma inizia a interrogarsi su se stesso, su chi era, su chi è, su che cosa dovrà diventare, e questo interrogativo è un po' la costante di tutta la stagione.
No, anche perché ad un certo punto detta così può sembrare una palla pazzesca, no?
No, però non lo è minimamente.
Esatto, non lo è per niente, anche perché è una serie che tra l'altro gioca molto con lo humor, gioca molto con anche un'ironia, no? Spesso super deliziosa. E poi c'è una parte estremamente tesa, no? C'è una tensione narrativa molto importante, quindi vi tiene attaccato.
Sì, anche perché cresce poi di intensità mano a mano che la narrazione avanza.
Sì, poi
questa
c'è questa
parte di storyline.
Esatto, c'è questa componente leggermente crime. Voi non sapete se poi è lui il colpevole o non il colpevole. Comunque continuate a seguirne le vicende da questo punto di vista. Ma quello che rende Rectify una grande serie, che rappresenta in un certo senso la dimostrazione, dal mio punto di vista, dal nostro tutto sommato, che per creare un grande prodotto televisivo non c'è bisogno di tette, culi, salti dai grattacieli.
Anche se
aiutano senza dubbio, perché qui la gente si ferma a guardare veramente il paesaggio. Però per creare un buon prodotto televisivo l'importante è saperlo scrivere, il prodotto televisivo, e qui l'hanno scritto veramente veramente bene, visto che gli produttori sono gli stessi Breaking Bad. Direi che su questo non potete che avere certezze. Io direi voto 8,
abbondante.
Calmo,
sì.
Il racconto di un'umanità profonda e appassionante. Ci ascoltiamo l'ultimo pezzo della serata prima della chiusura, dopodiché ci parliamo un attimo di una serie che veramente, veramente non perdetevela, è assolutamente da non perdere, è una serie di nuovo sulla prigione, qui alle regole drammaticali, qui su Radio Città del Capo, qui a Serial Killer. Nuovo, eccoci di nuovo, siamo tornati e adesso parliamo di un titolo che è in assoluto uno dei nostri preferiti e questa sera veramente vi diamo un consiglio di quelli rari, di quelli che sa dare soltanto Serial Killer, le serie TV in radio. Perché è una di quelle serie che non arriveranno mai in Italia, che non vedrete se non andando su siti molto 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 specializzati come Subspedia, Serieangolo e tanti altri che ci vogliono bene, che ci seguono, che vi invitiamo ad andare a vedere. È una serie australiana, è una serie che si chiama Wentworth, è una serie dedicata al mondo delle prigioni, così come sono state Orange is the New Black, di cui abbiamo parlato stasera, così come è stata Oz, al tempo una delle migliori serie di tutti i tempi in assoluto, però è una serie molto particolare, che a noi è piaciuta molto e di cui Baby vuole parlare.
Allora, sì, ciao a tutti di nuovo, Wentworth, siamo in una
ciao
serie...
Ciao a tutti, è bellissimo, era andato via.
Allora, Westworld, diceva Tommy, è una serie australiana che ha trasmesso dal canale So. Finora hanno fatto 3 stagioni, hanno già rinnovato la 4ª, va vista. Ovviamente il paragone d'obbligo è Orange is the New Black. E, trama simile, un tizia finisce in galera e deve imparare a sopravvivere in un nuovo mondo con nuove regole basate sulla violenza. Solo che se Orange is the New Black era una sorta di buffetto amichevole, ecco, Wentworth invece è proprio un calcio nelle palle,
sì, a tradimento, esatto.
Proprio cattiva, cattiva come forse neanche Oz in certi momenti è stata così cattiva, soprattutto andando avanti. E Wentworth infatti è veramente un dramma oscuro, cinico, con un manipolo di donne in lotta per il potere, per il predominio, per la sopravvivenza, per l'amore, per l'interesse personale, tutte contro tutte, e vedere delle donne essere così spietate, sarà che io sono un uomo, però fa molta più impressione che vedere un gruppo di energumeni petoruti e muscolosi.
E pelosi.
Soprattutto perché qui le donne non sono mai vittime delle circostanze, cioè sono veramente delle criminali, figlie di puttana, spacciatrici, assassine, pronte a vendere la loro migliore amica per una dose di crack marcio.
Quindi, marcio!
Quindi, insomma, le regole della società di Wentworth sono quelle che tu sei da solo e devi cercare di evitare il più possibile di dipendere dagli altri, perché chiunque è pronto a fotterti. E ovviamente, come in tutti i racconti carcerari, ci sono fazioni e alleanze, ma non esiste l'amicizia, la lealtà e la fedeltà. Come dicevo prima, chiunque per una dose, per un favore, per una qualunque cosa è disposto ad impiccare la compagna con cui fino a ieri giocava a 3-7. Quindi,
a 3-7, visto che
a 3-7. Quindi la regola è: se qualcuno è dalla mia parte, significa che gli servo o ho qualche cosa da dare.
Se una regola c'è, è un video su YouTube che vi consigliamo, io e Giulio, di andare a vedere. Se una regola c'è, dovete proprio scriverlo così: se una regola c'è.
Ma mi chiedevo, 3-7 con la briscola o alla ferrarese?
Ok, abbiamo interrotto una serie veramente drama, pesante, scusate.
Ragazzi, ci tengo a questa serie. Come appunto tutti i racconti carcerari abbiamo detto che ci sono le fazioni, ma ci sono anche il tema del sesso, dell'omosessualità. Solo che qui il lesbismo, di nuovo con il paragone con Orange is the New Black, non è un sesso d'amore romantico, ma è proprio espressione di bestialità, istinto, necessità, accoppiamento. E questa serie ricorda molto per tematiche Breaking Bad, Deadwood, Sons of Anarchy, Boss, insomma sto parlando di serie enormi, importantissime. E, è la cronaca di un'educazione criminale. Bee Smith, che è la protagonista, è proprio l'alter ego femminile di Walter White. Parte come un po' spaesata, un po' vittima, poi pian pianino inizia a fare delle cose sempre più pese per sopravvivere e alla fine ci piglia gusto e voi non avete idea di che cribbio combinerà nel corso delle stagioni e diventerà
veramente cribbio.
Una bestia.
Vabbè, l'abbiamo allenato per mesi.
Quindi la cosa veramente figa di questa serie è che la morale che viene fuori è che il carcere non corregge ma corrompe oppure uccide. E quindi è una palestra in cui si impara il linguaggio della violenza, le tecniche del sotterfugio e la pratica dell'intimidazione.
Una palestra tra l'altro gratuita.
Gratuita, anzi vitto e alloggio ti danno, quindi è una baza. La violenza non è mai per stupire o per rendere fighi i personaggi, ma viene descritta in maniera veramente cruda, in certe scene fanno veramente impallidire, come un elemento imprescindibile dentro un contesto così piccolo come quello di 4 mura delle prigioni. La serie per me è veramente un capolavoro, è diventato un culto per anche e soprattutto per l'interpretazione delle attrici, che sono veramente straordinarie. Vedi ste donne in canotta, puzzolente, sudate, cattive, tatuate, però sono d'una bravura incredibile, tutte quante. Non c'è una che non sia perfettamente il ruolo. Il pubblico ha apprezzato, la critica di più. Il mio voto personale è 9, perché la prigione fa paura e deve far paura, in questo caso sbecca lo smalto.
Sì, no, è una serie, io l'ho scoperta per puro caso e l'ho guardata.
Cosa
e
vuol dire per puro caso?
L'ho scoperta per caso, perché comunque le serie australiane non è che sono proprio così di casa, cioè te le trovi sul tavolo tutto il giorno.
Tommy voleva vedere le donne nude, no?
In canotta.
C'era il zapping durante Don Matteo.
Esatto, durante Don Matteo mi sono distratto e ho trovato questa Wentworth. Vi consiglio di vederla assolutamente, è una serie veramente, veramente serial case.
È un altro prodotto di questo canale, so, è The Honor and the Respect, quarta stagione,
guarda, four season, four season con Manuel Arcur e Gabriel Gearco. No, vi consigliamo assolutamente Wentworth. Quindi chiudiamo la serata di questa sera, le regole drammaticali, Serial K vi saluta e
ciao.
Ci vediamo il 2 di novembre con un episodio bello, bellissimo, divertentissimo, dedicato al mondo dei supereroi, che si chiama Datemi un mantello, e ovviamente parleremo di tutti quelli che sono i vostri preferiti, da Batman a Superman a Robin, a tutti quelli che volete. E ovviamente ringraziamo Radio Città del Capo. Ovviamente domani mattina trovate il nostro podcast direttamente sulla nostra pagina Facebook oppure su radiocittadelcapo.it. Vi ricordiamo l'appuntamento di domani sera con Seconda Visione con Francesco Locane e Tommaso Simili alle 22.30 qui sempre su Radio Città del Capo. Andate sulla nostra pagina Facebook, perché è veramente una di quelle pagine che non potete perdere per nulla al mondo. Io ringrazio Eschilo, Euripide e tutta la balotta da qua di Atene, che ci ha veramente tenuto caldi e abbiamo ballato tutta la sera a Sirtaki e mangiato dolmadia. Che cosa dire? Grazie a tutti, grazie Giulio, grazie Dodi, grazie Bebe, grazie a me, Tommaso Gavioli. Vi salutiamo, ci vediamo fra esattamente 7 giorni qui in diretta alle 20.30 da Radio Città del Capo con Datemi un mantello. Buonanotte.
Cosa ci vuoi fare?
Ciaone.